ci aiuteranno a interpretare, a comprendere e a portare in profondità ai nostri cuori la parola. Diciamo allora, scelgo proprio un momentino di meditazione, di preghiera, mentre loro ci aiuteranno a fare questo momento di meditazione.
Con quella domanda: dov'è tuo fratello?
Il nome Camillo Pastore ci porta, e quello di avere di nuovo sempre. E voi sapete che questi numeri sono estremamente importanti per capire il fondamento di questa messa. E allora vediamo i due protagonisti di questo capitolo. Il primo genito di Adamo era il Caino. Che vuol dire? Qual è il significato di questo nome? Ci sono diverse ipotesi. La prima è che Caino voglia dire fatto. Fate vedere che nel versetto 22 che vediamo nel prossimo racconto, Caino è chiamato progenitore di Tubal-Cain, il fatto, l'antenato di coloro che inventarono le armi. E allora dicono i commentatori, da questo si spiega la violenza di Caino, il suo scendere da lui, ha inventato le armi. Per altri il nome Caino vuol dire lancia, che è il significato di
due realtà, veramente, chiamate da Dio, chiamate da sé.
ricorda la libera scelta di Dio, che entra nella storia umana e leggendo, preferendo ciò che in essa appare secondario, minore, insignificante, avere, ebbene, fragile. Dio sceglie il minore, il più piccolo, colui che è meno importante, che ha meno valore. E allora il sacco soppianterà Israele. Giacobbe, il minore preferito, Esaù, più forte. Giuda ottiene la promessa messianica. Davide, il più piccolo dei fratelli, diventa il re. Salomone, il minore, tra i figli di Davide, avrà il trono. Lo stesso Israele, il più piccolo tra le nazioni, il più insignificante, è scelto come popolo di Dio. E Gesù stesso ricorderà che il più piccolo sarà grande nel regno e inviterà tutti noi a diventare come bambini, già che il regno non portava assolutamente nulla, che erano aperti, erano vuoti, erano piccolo soffio. Il minore è il prediletto di Dio e su di lui, come sull'orfano, sulla vedova, sul povero, che riposa una beatitudine particolare, fin dalle origini del mondo. Ecco forse perché è gradito a Dio il sacrificio di Abele, e non quello di Caino. Sia la tradizione ebraica che quella cristiana ha cercato di spiegare perché Dio non gradisce Caino e invece preferisce Abele. E hanno fatto delle ipotesi. Crisostomo e Cirillo d'Alessandria, grande padre della Chiesa, sostengono che Caino ha compiuto offerte a caso, senza zelo, con negligenza. E il commento ebraico a Genesi Rabbà che i frutti offerti da Caino erano magici, di qualità sana. Cioè si è tolto quello che non gli avrebbe portato qualità. Il regno commenta che Abele ha sacrificato con semplicità e giustizia, Caino con gelosia e invidia, dunque con cuore diviso. La tradizione rabbinica legge il versetto 4 che dice: anche Abele presentò a sua volta primogeniti in quest'altro modo. Anche Abele presentò se stesso e i primogeniti. Abele di routine, ma offre se stesso. Per questo il suo sacrificio è gradito a Dio. Dirà Paolo a Romani 12: questo è il vero culto spirituale, offrire se stessi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Così come Ebrei 9:14 sottolinea Gesù che ha offerto se stesso senza macchia. Abele offre se stesso, e poi, ma solo se stesso offre, Caino e offre probabilmente con superiorità. Ed ecco allora che Dio ha fatto la sua scelta, ma Caino non la condivide. Il versetto 5 dice letteralmente: questo bruciò molto Caino e camminava a testa bassa. Caino, geloso, sente montare il Dio. E come il primogenito della parabola del padre misericordioso di Luca 15, vi ricordate? Geloso dell'accoglienza festosa che il padre dona al secondo genito. Dio legge il Caino e lo ammonisce, versetto 7. Il peccato è come una bestia feroce accovacciata alla porta della tua casa, della tua coscienza, e vuole sbranarti, ma tu domani. Il modo usato per il verbo dominare si può anche tradurre come puoi dominare, lo dominerà. Caino, ognuno di noi, ha la capacità di vincere, di resistere, di dominare la brana del male, del peccato. Sta a noi a conoscere, ma Caino non esiste, è dominato dal male. Dice il versetto 8, vai a Roma, cioè si innalzò Caino contro Abele suo fratello e lo uccise. mostrarsi, sentirsi superiore. Come viene ucciso? Va bene, testo procedente. La prima lettera di Giovanni al capitolo 3, 12 dice: Caino era dal maligno e sgozzò suo fratello. Quindi nel Nuovo Testamento Caino taglia la gola. Mentre il Midrash, il racconto, il commento dei maestri ebrei dice: Caino prese una pietra e cominciò a ferirlo, prima le mani e poi i piedi, perché nessuno era stato ucciso prima, non sapeva da dove doveva uscire sangue, e quindi comincia a colpire a destra e a sinistra per ferire, no? Poi lo colpì al collo, l'arma uscì e aveva morto.
Il dovere di proteggere il
Fatio, custode del popolo giudeo, Israele, ma anche Caino, Fanci. E Dio incalza Caino, cosa hai fatto? Dice Don Tonino Bello. Nel linguaggio biblico l'insegnamento fondamentale è questo: ogni omicidio è fratricidio. Questo omicidio è avvenuto perché non si è voluto accogliere il posto e la funzione del fratello. Quando non accolgo l'altro, compio sempre un omicidio. Letteralmente il versetto 10 dice: la voce dei sangue di tuo fratello. I rabbini si chiedono: perché i sangue? Perché un plurale? Abbiamo detto che sono contenuti non solo il suo sangue, ma anche il sangue di tutti i suoi discendenti, che non potendo vedere la luce muoiono insieme con lui. Ma anche perché Dio non pensa solo ad Abele, ma a tutte le vittime deboli della storia, agli innocenti colpiti dagli arroganti. E anche Gesù dà questa interpretazione in Luca 11, 51, seguendo lo schema. A questa generazione sarà chiesto conto del sangue versati fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria. Le uccisioni di Abele e Zaccaria sono la prima e l'ultima che troviamo nella Bibbia ebraica, che si apre con Genesi 4, morte di Abele, e si chiude con due cronache 24, morte del sacerdote Zaccaria. Quindi l'omicidio di Abele racchiude in sé tutto il dolore, l'indignazione, l'ingiustizia di ogni vittima della storia. E Dio continua, la voce dei santi grida continuamente verso di me dal suolo. La tradizione rabbinica traduce grida su di me. Quindi non solo è colpito Abele, ma Dio stesso è colpito. Ogni volta che un Abele, un debole, una nullità, un essere umano considerato da noi un soffio, è colpito, e Dio a essere colpito. Caino non sente la voce del sangue, Dio la sente. E tante volte nel testo sacro si parla del grido dei poveri, del grido degli oppressi che sale del suo Dio e da lui ascoltato. Esodo 2:23, gli israeliti gemettero nella loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido della schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro grido e se ne diede pensiero. Dio che si dà pensiero. Esodo 22, non maltratterai la vedova e l'orfano, che quando invocherà aiuto da me, io darò ascolto al loro grido. E in questo capitolo avete visto Abele non parla mai. Caino e Dio discutono, ma la voce di Abele non si sente. Solo il suo sangue grida. La voce dei poveri, la voce degli ultimi, non viene ascoltata dai potenti. Non arriva alle porte di chi le chiede il potere politico, economico, religioso, sociale. Il loro grido non perfora l'arroganza del potere e la voce del nulla, del soffio, dell'inconsistenza, delle regole. Ma il Dio di Abele guarda l'umiltà di suoi servi, compie grandi cose, disperde i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti, innalza gli umili, ricolma il bene gli affamati, soccorre e ricorda. Ricorda, e il grido di Abele è davanti a lui, come tutte le grida di chi non ha voce. E lui, solo lui, può dare un giudizio di maledizione sui figli di Abele. Caino non è condannato a morte, come ci aspetteremmo, o come tutta la giurisdizione antica richiede e vorrebbe. Ed è una maledizione innanzitutto ecologica. C'è una connessione fra i temi della violenza e i temi
Caino prima lavoratore, servitore del suolo, ora ha seminato una semenza fatale. Il suolo lo maledice, lo caccia, si rifiuta di regalare i suoi frutti. C'è una connessione tra l'operato dell'uomo e la risposta della terra. Etica ed ecologia sembra vadano a braccetto. Più l'uomo si allontana dal progetto di Dio di essere custode del creato, più il creato lo maledice. E ormai maledetto Caino parla con Dio, ed è un grido il suo, disperato. Capisce che il re è un morto, e se Dio ora non esegue la giusta sentenza, allora dovrà farlo con un altro. Chiunque mi incontrerà, dice Caino, mi ucciderà. Ma Dio, il custode di Abele, il custode dei poveri e degli ultimi, ora si fa custode di Caino. Che nemesi, colui che aveva
Yeah.
Nord non è un luogo geografico definito, ma richiama la parola ebraica nat, che vuol dire vagabondo, fuggitivo. Il biblista Alonso Schenker chiama questo luogo il paese di vaga terra, per dargli proprio una comprensione per noi occidentali. Qui Caino conobbe suo e da un figlio Enoch. Il libro apocrifo ebraico Giubilei, capitolo 4, versetto 9, dice: Caino prese per sé in moglie sua sorella Adam, e costei alla fine del quarto Giubileo gli generò Enoch. C'era il problema di come aveva trovato la moglie se sono soltanto Caino e Abele. Allora questo libro apocrifo fa nascere Adamo ed Eva, sacco di figli, maschi e femmine, che si sposano tra di loro, si moltiplica, e quindi c'è anche qualche modo di chiarire un po' il discorso di Caino che si sposa. Questi versetti, un po' difficili, che la lettrice ha così bene letto, li possiamo dividere in tre sezioni. Prima la discendenza di Adamo tramite Caino, versetti 17 e 18. Poi la famiglia 19-24, e poi la nascita di Set, 25-26. Allora, prima parte, discendenza di Adamo in Caino. Da Adamo, passando per Caino, Enoch fino ad Adamo, ci sono sette nomi, sette generazioni. Numero 7, abbiamo capito, ormai è un valore di pienezza. C'è un tempo di sé concluso, stabilito da Dio. Il figlio di Caino si chiama Enoch, in ebraico rimanda al termine Hanukkah, inaugurazione, consacrazione, nome dato anche alla prima città che viene costruita. Ultimo della generazione di Caino è Lamech. Il significato del nome non è mica chiaro, eh? Alcuni biblisti lo fanno derivare dal sumerico Lamech, dio del canto e della luce. Altri dalla carica Lumacu, nome di una casta sacerdotale. Io preferisco l'etimologia semitica Lamech, che significa colpire con mano inerte, guardare furtivamente, a volte anche avere un occhio solo o essere strano. Tutte queste cose. La seconda parte ci presenta la famiglia di questo Lamech, e anche qui siamo in presenza del numero 6. Lui, due mogli, quattro figli, sette. Qui però lo scrittore sacro ci vuol far notare che con l'Anac si realizza la pienezza del male sulla terra. Il sette come pienezza del male che ormai la terra deve divenire. E questo male inizia con la poligamia. L'Anac esce dal rapporto di dualità voluto da Dio tra uomo e donna e si conclude con l'esaltazione dell'omicidio e della vendetta. Dalla prima moglie Ada, che significa ornamento, nasce prima Iano, che significa colui che conduce il bestiame. Non solo le pecore come il povero Abele, qui delle mani che mi vuoi, il secondo genito è Iuda, dall'ebraico Iove, il corno, lo strumento musicale fatto con il corno del capone, quello che i re suonano quando c'è il momento di festa. E quindi a questo figlio si attribuisce l'invenzione della musica. La seconda moglie, Silla, meglio Silla, da Sel, ombra, può voler dire scura, bruna di carne. Da lei nasce Tubal-Cain, il fabbro, che proviene da Tubal, regione dell'Asia Minore, nota per la sua metallurgia. Quindi è l'inventore, diciamo, di chi è il progenitore di quelli che lavorano in metallo, il ferro. Capite quindi che non sono personaggi storici, ma ci troviamo di fronte ad una rappresentazione popolare delle origini, delle civiltà e dei mestieri fondamentali delle mio libro, che ci rimanda alla legge mosaica del taglione di Esodo 21, pagherà vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, ferita per ferita, livido per livido. Sono le lame che si ferma la legge del taglione, mi hanno fatto un livido che ne faccio un mattino, mi hanno fatto un livido, mi ammazzo sempre, mi hanno fatto una ferita, mi ammazzo soltanto sempre. E il canto di lame che appunto dice, 7 volte sarà vendicato Caino, ma l'anno 77. E Gesù si riferirà a questo canto di Genesi 4, rispondendo a Pietro, cartello 18, dovrai perdonare tuo fratello, non ti dico fino a 7 volte, ma 77. Ribaltando nell'ottica del Padre misericordioso, il canto arrogante di Lamech, il Padre violento. Lamech non si accontenta della protezione divina accordata al suo prostituto Caino, ma tocca a me, mi vendico io, colpisco senza misura. Si tratta quindi dello sviluppo del peccato, di una sempre più profonda distruzione degli originali ordinamenti di Dio. La vendetta diventa smisurata e l'uomo se ne va. È un caso di una protervia unica. Ciò che ha fatto per lui di fronte all'altro, che impartisce, da io mi attacco. Ma Caino piange la propria cuore, spegne, l'arte gonfio d'orgoglio e lo canta. Caino chiede a Dio di mitigare la propria pena, l'arte si affida alle armi per la vendetta personale. La terza sessione, la nascita di sé. Il nome in ebraico, Shet, vuol dire posto, concesso, e risuona nelle parole di Adamo del 125. Dio mi ha concesso, Shat, un'altra discendenza. Dio ha posto in me un'altra discendenza. E qui termina la storia di Adamo e Eva. Li troviamo ancora nel prossimo brano, ma come elementi della genealogia che ci porterà fino a noi. Qui lo scrittore vuole sottolineare che dalla erano due gruppi, i Cainiti, la cui storia è vista negativamente nel dilagare della violenza, e i Setiti, positivi nel progresso religioso. Anche se ha un figlio che chiama Enoch, in ebraico vuol dire uomo, che gli ha dato un uomo e un figlio uomo, quasi come se stesso. Alcuni commentatori vedono in Enoch il nuovo uomo, il nuovo essere umano che dà inizio a una nuova umanità. I padri della Chiesa mi vedono una prefigurazione del Cristo. E al tempo di Enoch, dice il versetto 26, si cominciò a invocare il nome di Yahweh. Il testo ci vuole dire che nella discendenza di Sette, e non di Caino, che si comincia a chiamare Dio col suo vero nome, a riconoscerlo cioè come Signore, secondo il suo volere, e che l'uomo fin dalle origini è un uomo religioso, sa creare progresso e cultura, anche nella tentazione, sa fare un uso distorto, violento e negativo, come per i Cainiti, ma sa anche riconoscere il vero Dio e trovare in lui la capacità e la forza di creare il vero progresso e la vera cultura. immagine, somiglianza tra di loro, ma soprattutto immagine, somiglianza. cioè Dio continua ad essere il custode della storia, e lo sappiamo dal numero 12. Il terzo significato delle Toledo ce lo indica la biblista Scaiola stessa, che scrive: stando alle genealogie, la vita si trasmette di generazione in generazione in modo sereno, regolare. Questa cadenza regolare è la funzione di comunicare una fiducia, fiducia nell'esistenza, che a noi moderni invece appare molto meno serena e garantita nei suoi esiti. È una riflessione che sottolinea come, nonostante il male che gli uomini possono fare, il piano creativo di Dio si fa . Nonostante la preponderante presenza del male nel mondo, Dio si riserva un piccolo gruppo, una genealogia minima che continua a operare il bene. Un ulteriore significato è quello della teologia della retribuzione. L'età di vita dell'uomo, avete sentito, decresce parallelamente al crescere. Dio ha creato l'uomo per la vita, per camminare con lui, ma più l'uomo si allontana da questo cammino, più la sua vita perde senso e perde gioia. Arriveremo a Genesi 3:6-3 tra poco, che ci dirà: poiché l'uomo è caro, cioè il debole, il peccatore, la sua vita sarà di 120 anni. Queste genealogie sono genere letterario tipico dell'Antico Testamento, ma se guardate bene lo troviamo anche nel Nuovo, quando Matteo e Luca fanno l'elenco degli antenati di Gesù. In particolare Luca 3, dal versetto 23 a fine capitolo, parte da Adamo, creato all'immagine e somiglianza di Dio, e si chiude con Gesù, ultima vera immagine e somiglianza in quanto figlio di Dio. Questa nostra genealogia del capitolo 5 non è una dimensione biblica ebraica, ricalca altre culture, anche in Egitto, a Babilonia si scrivevano simili liste, che partivano sempre dal primo uomo e arrivavano al periodo storico dello scriba, quello che scriveva, e anche i loro elenchi di nomi seguivano canoni simbolici, come il 10 come discriminante delle generazioni, come il 7 come il più importante. Ma nell'Antico Testamento abbiamo una differenza sostanziale. Le liste egiziane, sumeri, babilonesi hanno come protagonisti re, faraone, sei dei, grandi eroi. Genesi invece parla di uomini e donne come noi. Una chiara contestazione dell'idolatria del potere, dell'idolatria del sovrano. I grandi della storia della Bibbia non sono coloro che detengono il potere politico, spirituale, non sono i supereroi, ma poveri figli di Adamo, e tra loro emergono grandi figure, non perché eroi, non perché semi dei, ma perché sono capaci di cogliere il piano di Dio e camminare con lui.
Yeah.
Ben due volte il capitolo 5 ci ricorda che Enoch camminò con Dio. Ci dice che visse 365 anni, cioè 4 giorni di un anno solare, vite che si corre, e che Dio lo prende al termine della vita. Gli altri 9 personaggi della genealogia muoiono. Enoch, versetto 24, camminò con Dio e non fu più. La cieca luce poi scomparve, perché Dio l'aveva preso. Inoltre Enoch è il settimo in questa lista. Come sappiamo, ha un significato particolare in tutta la scrittura. Lo stesso nome del patriarca Enoch rimanda, l'abbiamo già visto in ebraico, al verbo consacrare. Significa il consacrare. E così lo presenta il libro apocrifo dei Giudei. Enoch fu il primo fra i nati sulla terra ad apprendere la scrittura, la scienza, la sapienza, e che le scrisse in un libro le costellazioni. Egli vide il passato e l'avvenire in una visione, e quel che accadrà agli uomini sino al giorno del giudizio. Egli scrisse la sua testimonianza. Egli fu prescelto dai figli degli uomini, e noi, gli angeli, lo conducemmo nel giardino di Eden con un nome maestoso. Quindi ci troviamo di fronte a un personaggio che nel libro della Genesi è appena accennato, ma la cui santità è già indicata nei pochi versetti che abbiamo ascoltato, e che quindi accenderà la fantasia ebraica fino ad assumere una straordinaria importanza per Israele, specie del periodo pre-cristiano, dando il via ad un'ampia letteratura che vede Enoch protagonista. Cerchiamo allora di approfondire un po' la figura di Enoch il consacrato. Enoch è colui che camminò con Dio, in realtà tra i discendenti di Adamo è quello che vive di me, solo 365 anni rispetto ai 900 di tutti gli anni. Poi Dio lo prese con sé. Enzo Bianchi dice: Enoch è colui che vive la pienezza della vita, pur avendo vissuto meno di tutti gli altri. La pienezza di vita è data dal camminare con Dio, non dalla lunghezza dei giorni. Vi è qui l'affermazione di una grande verità spirituale: la pienezza di Dio non risiede in una vita longeva, ma come per Enoch nella fedeltà a Dio, che ha fatto sì che egli, pur vivendo meno di tutti gli altri, abbia vinto la vita. Il redattore attesta che se l'uomo cammina con Dio non muore più. La morte fisica non ha l'ultima parola. La vera morte è il non camminare con Dio. Dio lo prende, dice il testo. Il verbo usato è la casa, che ritroviamo in Coelho 1, riferito al profeta Elia, anche lui come Enoch preso da Dio. Ma lo stesso verbo era già stato usato in Genesi 2:15. Il Signore Dio da casa prese Adamo e lo pose nel giardino di Eden perché lo servisse e lo custodisse, cioè trasferito nella pienezza della comunione con Dio. Quindi se volessimo leggere il testo come lo leggerebbe un saggio ebreo, per la sonanza delle parole, per l'uso dello stesso verbo, noi dovremmo dire che Enoch è posto nel giardino di Eden al posto di Abramo, di Adamo, come nuovo Adamo. E su questo anche cristiani, padre della Chiesa, vedranno il nuovo Cristo, il nuovo Adamo, e danno in Enoch una profezia di Cristo. Adamo fu posto da Dio in Eden, ma non è stato in grado di servirlo, custodire il giardino, e ne viene cacciato. Enoch invece, nella sua storia terrena, cioè lontano da Eden, nel luogo dove Adamo viene cacciato, riesce figura di Enoch che ritroviamo nell'Antico Testamento, il Siracide 44, Enoch piacque al Signore e fu rapito, esempio istruttivo per tutte le generazioni. Siracide 49, nessuno fu creato sulla terra uguale a Enoch, infatti fu rapito dalla terra. Nel Nuovo Testamento lo ritroviamo in Luca 3:36, nella genealogia di Gesù, nella lettera di Giuda, versetti 14-15, profetò anche per loro Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue miriadi di angeli per fare giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi. E anche la lettera agli Ebrei, capitolo 11, dice: per fede Enoch fu trasportato via, in modo da non vedere la morte, e non lo si trovò più. Prima di ciò ricevette la testimonianza di essere stato gradito a lui. Ad Enoch vengono attribuiti ben 6 libri apocrifi del periodo precedente al cristianesimo, testi molto apprezzati dagli Ebrei, in particolare dagli Esseni, tant'è che frammenti di questi libri si sono trovati a Qumran e che sono stati fonte di ispirazione per il testo sacro, sia dell'Antico Testamento, Sapienza, Accadei, sia per il Nuovo, Canisse di Giovanni. E per un certo periodo lo stesso primo libro di Enoch è stato per oltre un secolo nel canone della Bibbia cristiana, cioè nella nostra Bibbia anticamente nei primi secoli arrivava il primo libro di Enoch come parola.
Costui ci consolerà
usa le stesse parole usate per descrivere il peccato dei loro Lo stesso viene scritto in 2 Samuele 11, nella storia di Davide. Davide vide che Betsabea era molto bella e la presa. Ciò sottolinea che la colpa di questi figli di Dio è simile a quella originale, ma alla colpa originale di Eva e Adamo si aggiunge la poligamia. Già l'amica aveva infranto il disegno di Dio, ma ne aveva presa solo due. Ora il testo ci dice che presero tutte le donne che scelsero. E al versetto 3 Dio interviene e stabilisce un limite massimo per la vita dell'uomo. I suoi giorni saranno di 120 anni. Speriamo che la ministra Fornero non legga mai la Bibbia, se no ci manda le persone a 90-100 anni. A 120 fai, sta di così. Il male e il peccato quindi producono una diminuzione della vita. Chi ama Dio vive a lungo, dice l'Antico Testamento. In quest'ottica teologica, la persona più santa che Israele conosce è Mosè. Infatti Mosè viene fatto vivere 120 anni, proprio per sottolineare che è il prototipo del Gesù. Al versetto 4 lo scrittore sacro annota che a quei tempi c'erano i Nefilim, i giganti, e che dal connubio tra le donne e i figli di Dio nascono gli eroi. Israele non ha questi eroi, non ha un'etica come quella greca, romana, babilonese. Questi grandi eroi non esistono. E abbiamo visto prima che i personaggi delle genealogie sono uomini normali, peccatori o giusti, ma non eroi, non semi. Sono i popoli vicini che hanno questi uomini famosi, questi eroi. E allora tributano anche il culto. Il testo ci mette in guardia contro l'idolatria, contro la tentazione così umana di dare agli eroi e superuomini il culto dovuto soltanto a Dio. Ci ammonisce a ricordare che ogni volta che si mitizza un uomo, per quanto eccezionale, non si può che finire male. Ma chi sono bene a Elohim, sti figli di Dio? La parola bene in ebraico non indica solo figlio, ma anche l'appartenenza ad un clan, ad un gruppo, a una famiglia. I libri dei Re ci parlano dei figli dei profeti, per indicare l'appartenente alla comunità profetica. Il Pentateuco ci presenta i figli di Israele, non intendendo solo quelli di Giacobbe, tutti coloro che appartengono al popolo, i figli di Giuda e Giudei, tutti coloro che appartengono al popolo, per indicare quindi il tribù, il popolo. Quindi alcuni esegeti interpretano questi bene a Elohim come esseri appartenenti alla sfera celeste. Altri li vedono gli angeli. Altri, facendo un parallelismo col libro di Giobbe, vedono la corte celeste. Giobbe 1:6, ricordate, ci racconta che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore. Il Signore gli chiede come vanno le cose, loro parlano della vita sulla terra e poi uno dice, c'è uno che è Giobbe, che è tanto bravo, come c'è. No? Quindi la corte divina, coloro che vivono intorno a Dio. E anche Michea ci dice, ho visto il Signore seduto sul suo trono e tutti bene a Elohim gli erano intorno. I salmi chiamano in questo modo i cori angelici. Un'altra tradizione ebraica indica nel bene a Elohim non gli angeli, ma gli uomini grandi e potenti. Talun Neofiti traduce figli dei giudici e Talun Jonathan figli dei grandi. La versione greca di Sinnaco dice figli dei potenti. I padri della Chiesa vedono nel bene Elohim i discendenti di Set, quindi i figli di Dio sono i discendenti di Set, mentre i figli Dio si odiò estremamente contro gli altri e ordinò che fossero spogliati di loro autorità. Li fece mettere in catene nelle profondità della terra sino al giorno della condanna finale, quando si compirà il giudizio. Il libro di Enoch, datato nel 160 a.C., aveva tre capitoli, 6-9, che racconta questa storia. Ve la riassumo. Gli angeli del cielo videro le donne e le desiderarono. Dissero tra loro: andiamo e scegliamoci delle donne e ci teniamo figli. Si unirono loro e insegnarono agli uomini le magie e gli incantesimi. Esse diedero la luce in gigante, la cui statura era di 3.000 cubiti, 1.350 metri, cioè dall'alto andavano su. E Azazel, uno degli angeli, insegnò agli uomini a fabbricare le spade, i gradi, lo scudo e la corazza per il petto. E Sebiazar, altro angelo, insegnò alle donne l'arte di tingersi, di abbellire le palpebre, le pietre più belle e preziose, le tinture di tutti i colori e la conversione del mondo. Allora causano lutti, distruggono, tentano gli uomini e causano il male, perché hanno insegnato agli uomini la magia e la fede. Capite che da questi racconti nascono le tradizioni degli angeli ribelli, i demoni tentatori, l'inferno sotterraneo con i diavoli e i angeli incatenati. Pensieri che risuonano anche nel Nuovo Testamento, nell'Apocalisse, nella lettera di Giuda, nella seconda lettera di Pietro, capitolo 2, che dice: Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli abissi tenebrosi degli inferi, serbandoli per il giudizio. Padre, questa commenta. Il racconto sembra smitizzare le tradizioni sumero-fenice babilonesi per affermare che la Roa, lo spirito vitale, e vivifica ogni uomo, non solo i famosi potenti giganti, e condanna il grave e sempre attuale tentativo di cercare di creare dei figli superiori, non tramite l'amore, l'incontro amoroso tra uomo e donna, ma usando la tecnica, la genetica, figli in provenienza con seme di grandi uomini, i nefilim, ben selezionati e pronti a reggersi guida dei figli di Adamo. Qui capite che si condanna l'eugenetica, la tecnica sganciata da qualsiasi criterio etico. Ecco perché nel versetto 3 Dio ci ricorda che l'uomo è carne, è un essere finito, limitato, fatto di terra cotta o polvere. C'è un essere fragile, la terra cotta, malleata, come la terra cotta, e che come la polvere in un attimo vola. Solo gli aveva dato, né angeli decaduti, né giganti, né le loro invenzioni possono mutare questo aspetto, questa fragilità. Non possiamo trovare immortalità attraverso la manipolazione. E Dio nella e la presunzione della creatura di aprirsi strada senza Dio o contro Dio per superare i propri limiti esistenziali e naturali in questi versetti è chiaramente condannato. Ma se l'uomo è carne, come ci viene ricordato, noi in Cristo abbiamo la certezza che questa carne, per quanto debole e limitata, risorgerà. Per quanto fragile vivrà eternamente nell'oggi di Dio, e con lui camminerà nella presenza.